Torna Maldestra, l'osservatorio antifascista di Onda Rossa, torna radiofonicamente per quanto ormai siano varie settimane che invece la nostra piattaforma web è congelata, ma ovviamente con questo vogliamo annunciare una, speriamo, brevissima ripresa dell'attività anche sul blog maldestra.noblogs.org.
Silenzio, non l'importante non fa poi così male, che bruci i numeri incisi col fuoco, faranno del fuoco la mia via per scappare, ma quello che è stato, che ho visto, che ho perso, lasciando con il corpo nel fuoco. Voglio che viva questo dolore infinito, voglio che voi viva e non sia mai cancellato. Senza memoria, la vostra, chi sono io?
Prima di iniziare un annuncio a cui tengono tanto i compagni e le compagne del comitato No Morti Lavoro, un annuncio che in qualche maniera rientra anche nell'argomento della trasmissione. Questi giorni, in questo fine settimana, un'opera di dubbio gusto era apparsa sul ponte pedonale del Pigneto, che è un'opera che riecheggiava in ferro battuto la scritta Arbeit macht frei in inglese, tradotta in inglese, appunto, che riecheggiava quella lugubre che apriva i cancelli del lager di Auschwitz, del centro del campo di sterminio di Auschwitz. Una, in teoria, provocazione, appunto, ripetiamo, di dubbissimo gusto, che i media hanno teso a ricollegare all'attività del Comitato contro le morti sul lavoro intitolato ad Antonio Salerno Piccinino, il comitato che poi ha voce nel blog No Morti Lavoro, se non ricordo male, .noblogs.org, anche in quel caso. Ovviamente i compagni e le compagne del comitato ci tengono a segnare una vera e propria smentita tra il blog e gli autori di questo, appunto, questa poi pare che si sia rivelata essere una provocazione, appunto, dal dubbio gusto tanto artistico quanto che comunicativo e politico. In attesa di un comunicato ufficiale, insomma, affidiamo i microfoni di questa radio e all'Eter a chi ci ascolta in questi pigri giorni post festivi, magari chi ci ascolta ancora da casa, a modo, appunto, di far girare la voce e, appunto, il comitato Non Morti sul Lavoro, intitolato ad Antonio Salerno Piccinino, niente ha a che fare con la scritta apparsa sul ponte pedonale del Pigneto ormai 2 giorni fa.
Un'altra martire della libertà, quell'esile corpo crivellato, esposto in piazza come avvertimento, un altro angelo in cielo è volato, un altro angelo sarà vendicato, sarà vendicato. Riparte dal paese, sale in bici la strada fino al bosco della brigata, forza e speranza, ora e per sempre. Quanto tempo ormai è passato, la battaglia non è mai
E allora 12.32, finalmente andiamo ad iniziare, entriamo anche nel vivo di Maldestra. Iniziamo con un collegamento con una voce già nota da queste frequenze, visto che siamo di nuovo al telefono con Matteo Zola di East Journal. Intanto verifichiamo se ci senti.
Sì, vi sento perfettamente.
Bene, allora bentornato dopo qualche mese di assenza. Ricordiamo che con te e con East Journal avevamo avviato anche una serie di collaborazioni per parlare di prevalentemente Europa dell'Est e delle formazioni xenofobe che si agitano appunto in quei territori, e ne ritorniamo a parlare oggi parlando di Ungheria che è tornata alla ribalta delle cronache negli ultimi giorni rispetto alla vicenda dell'approvazione della nuova Costituzione ungherese. E noi, partendo proprio da qua, ti andiamo a chiedere di farci un po' il quadro, intanto di raccontarci un po' di che cosa si tratta questa nuova, di appunto quando parliamo di questa nuova Costituzione ungherese, anche rifacendoci magari un po' il quadro di un paese di cui noi avevamo parlato, anche mettendo molto l'accento su quella che era la formazione più radicale, se vogliamo, di appunto dell'Ungheria, che era il partito ipernazionalista di Jobbik, ma che invece adesso in qualche modo questa Costituzione non è stata approvata con i voti appunto del partito radicale appunto di Jobbik, bensì con quello del partito di governo, giusto?
Esatto, il partito di governo che da un anno a questa parte, avendo vinto le elezioni, detiene i 2/3 del Parlamento, dei seggi in Parlamento. Questo quindi gli consente di fare delle leggi di riforma del testo costituzionale da solo, senza avere bisogno dell'appoggio delle opposizioni o degli altri partiti presenti in Parlamento. La nuova Costituzione in questo senso rispecchia i valori dell'esecutivo di Viktor Orban, che è il primo ministro, che appunto sono valori di tipo conservativo, e fin lì non ci sarebbe niente di male, che hanno comunque un retroterra di impronta cristiana e soprattutto degli elementi di nazionalismo, in quanto la nuova Costituzione si erge a protezione dell'etnia magiara. Com'è che lo fa? Lo fa abolendo la dicitura di Repubblica d'Ungheria in virtù di una unica parola che, insomma, tradotta vorrebbe dire la terra degli ungheresi, in buona sostanza. Questo può apparire come una piccola modifica. In realtà cosa significa? Significa che lo Stato ungherese da oggi in poi si vede come Stato soltanto delle persone di etnia ungherese, quindi Rom, soprattutto i Rom e gli ebrei, ma anche le altre minoranze tipo gli slovacchi o i pochi rumeni che ci sono, ma principalmente si concentra sui Rom e sugli ebrei, non sono persone gradite, ecco. Questo è quello che si può leggere, logicamente si tratta di interpretare quelli che sono dei cambiamenti formali, ma che sottendono realtà molto più complesse. In realtà c'è anche un riferimento alla corona di Santo Stefano come simbolo dell'unità nazionale. La corona di Santo Stefano è il simbolo appunto del primo re d'Ungheria convertito al cristianesimo, quindi c'è anche questo elemento cristiano che si riflette anche su un ulteriore dato, che è la possibilità di mettere in discussione la legge sull'aborto, che in Ungheria esiste da un tempo immemore, complice la periodo della dittatura comunista, che comunque non aveva su questi temi nessun tipo di remora di radice religiosa, ovviamente. Ecco. E questi sono gli elementi forse più simbolici. Ce ne sono poi di più concreti e di altrettanto gravi, come la limitazione dei poteri della Corte Costituzionale, che non potrà più pronunciarsi sui temi di bilancio statale. Quindi lo Stato potrà fare tutte le leggi che vuole, senza che nessuno possa giudicare se queste leggi sono economicamente sostenibili. Questo dà un grosso potere all'esecutivo. Un potere che questo esecutivo dice: beh, in questo momento lo gestisco io. Potrebbe darsi che alle prossime elezioni il 53% di persone che ha dato il consenso a Orban cambi idea. Possibile, non è detto. Questo governo si è garantito, diciamo così, una sopravvivenza anche in caso di sconfitta alle prossime elezioni, che comunque saranno nel 2014, quindi c'è tempo. E come se l'è conservato questo potere? Prima di tutto mettendo un proprio uomo al governo della banca centrale e poi facendo una norma inserita nella nuova Costituzione per la quale il Parlamento non potrà più varare una legge finanziaria senza il favore dei due terzi della Camera. Quindi le leggi finanziarie varate da questo governo può darsi che siano difficilmente modificabili dai governi successivi.
Senti, chiaramente in Italia il dibattito politico ungherese non arriva, è arrivata chiaramente soltanto la notizia appunto dell'approvazione di questa Costituzione. Si leggeva però che in verità non solo è passato appunto come dicevi te, è stata proposta ed è passata con i voti del Partito Conservatore, ma si leggeva anche che il partito appunto Jobbik, il partito della destra radicale, avrebbe votato contro. Come mai questa votare contro in qualche modo una Costituzione in qualche modo va a ricalcare quelli che sono anche le tematiche nazionaliste dell'orgoglio magiaro, eccetera, che invece fanno parte appunto della retorica di quel partito?
Guarda, mi hai fatto una domanda che mi faccio anch'io da tempo. Una risposta univoca e convincente non l'ho ancora trovata, può darsi che osservatori più esperti abbiano provato ad avanzare delle ipotesi. Io posso soltanto dire, credo che Jobbik abbia voluto smarcarsi da quello che è l'operato del governo, perché se il governo, come dire, si sposta a destra, gli ruba i voti. Credo che siano logiche politiche di tipo elettorale, insomma, ecco. Anche a me ha stupito il fatto che Jobbik non abbia votato questa nuova Costituzione, ma faccio soltanto un esempio di quelle che possono essere le manovre dei partiti radicali in certe circostanze, quando hanno bisogno di identificarsi come diversi dal partito di governo. Beh, guardiamo cosa sta facendo la Lega con la guerra in Libia, che si vende come partito pacifista votando contro la stessa maggioranza, e dall'estero ci si potrebbe di nuovo chiedere ma perché fanno una cosa di questo genere. Ecco, credo che attenga più che altro a logiche politiche elettorali.
Ok. Senti, poi sempre continuando appunto a parlare di Ungheria e di governo, anche degli ultimi mesi, degli ultimi anni in Ungheria, ci raccontavamo anche fuori onda come in realtà si sia verificata anche una svolta di tipo populista o nazionalpopulista, come poi la descrivono anche i giornali in questi giorni, che non passa soltanto attraverso l'approvazione di questa Costituzione, ma anche attraverso, immagino appunto, quella che si legge appunto la cosiddetta legge Bavaglio, e in più in generale un clima che si respira nel paese. Ci puoi raccontare anche un po' di che cosa si tratta?
Sì. Allora, più in generale sono state fatte delle norme, delle leggi, insomma anche molto discusse, che avevano tutte come sfondo l'intento da parte del governo di acquisire consensi. Ci sarebbero state le elezioni amministrative nei mesi scorsi e quindi quando queste leggi sono state proposte, ricordiamo che Orban è al governo da un anno, erano finalizzate ad acquisire consenso, proprio per rafforzare ancora di più questo bacino di voti utile nel momento in cui delle nuove elezioni avessero comunque sancito un arretramento di Fidesz, che è il partito attualmente al governo. Tra queste leggi, le più discusse erano quelle della doppia cittadinanza ungherese, di cui avevamo parlato anche nei scorsi appuntamenti, cioè l'intenzione di dare la cittadinanza ungherese alle minoranze ungheresi residenti all'estero. Ovviamente di per sé non è una manovra particolarmente grave, se non che si inserisce in un contesto di fortissime tensioni con i paesi confinanti, come ad esempio la Slovacchia, e i reciproci nazionalismi hanno provocato una cosiddetta guerra fredda, persino l'hanno chiamata alcuni giornalisti, tra i due paesi, tra Slovacchia e Ungheria. Quello che è importante sottolineare è che erano leggi fatte, cioè mosse dall'intento profondo di acquisire consenso, e fatte anche alla luce di idealità di tipo nazionalistico, ecco, perché tutelare le minoranze all'estero, quelle stesse minoranze che si sono ritrovate all'estero perché l'Ungheria dopo la Prima Guerra Mondiale è stata ridimensionata nei suoi confini, e quindi che cosa? E quindi in questo senso recuperare il mito di quella grande Ungheria che ancora oggi si trova oltre confine, no? E quindi in questo senso, cioè mi sentite?
Sì, assolutamente.
Okay. No, perché c'erano dei rumori nel telefono. In questo senso, appunto, nel recupero del mito della Grande Ungheria c'è un elemento di tipo nazionalistico. Poi sulla poi ci sono state altre leggi di tipo economico, insomma, ma senza addentrarci nei dettagli, c'è molto interessante la questione della legge sull'informazione, che è stata chiamata legge Bavaglio, seguendo un pochettino quella che è stata la definizione che si è data alla nostra legge in Italia. Praticamente di per sé questa legge, che poi è stata bocciata da Strasburgo, prevedeva alcuni punti piuttosto discutibili. Il più grave di tutti era l'abolizione, la soppressione di tutte le agenzie stampa, quelle che quindi danno le informazioni poi ai quotidiani, alle televisioni, di tutte le agenzie stampa che non fossero governative. Quindi la concentrazione della diffusione delle notizie nell'unica agenzia di stampa governativa, che avrebbe centralizzato tutte le informazioni, probabilmente, questo è il sospetto, facendo un filtro, filtrando e evitando di passare quelle informazioni scomode al governo. Altro punto molto discusso era il fatto di comminare delle multe a chi scriveva articoli non politicamente equilibrati, che di per sé è una perifrasi che significa chi scrive cose contro il governo, ecco, o comunque il sospetto che voglia dire quello è molto forte. E un altro elemento che ha mosso Strasburgo poi nel bocciare questa legge era l'obbligo di rivelare le fonti, l'obbligo per i giornalisti di rivelare le fonti, pena sanzioni economiche anche in quel caso. Ecco, soprattutto su questo punto Strasburgo si è mossa tutelando quello che è il diritto di cronaca e ha chiesto al governo ungherese di fare delle linee guida da dare alla magistratura ungherese affinché essa possa avere degli strumenti con cui tutelare la libertà di stampa. Complice il grande rumore che si è fatto in ambito internazionale su questa legge e la bocciatura di Strasburgo, Orban ha ritirato in buona sostanza la legge, edulcorandola molto, per cui oggi in questo preciso momento credo che non si possa parlare di informazione controllata. Certamente c'è l'intenzione, soprattutto nominando rappresentanti vicini al partito nei ruoli dirigenziali delle televisioni, insomma, schemi che noi in Italia conosciamo bene, ecco, in questo modo c'è un tentativo di Fidesz di controllare, di influenzare, ecco, l'informazione, ma un reale controllo ad oggi non è possibile dichiararlo, ecco.
Senti, poi sempre appunto andando a scorrere un po' le cronache di questi giorni, si paventava come anche grazie a questi strumenti che poi tu hai anche elencato erano in atto anche vere e proprie purghe, non saprei come altro chiamarle, ovvero licenziamenti di direttori di teatri, di presidi delle scuole, di insegnanti che in qualche modo non erano allineati poi al governo. Tu ci sai raccontare qualcosa oppure ce lo sai smentire, insomma, anche rispetto a questa vicenda?
Ma guarda, su queste cose io sono sempre molto scettico, perché non sono lì, non vivo lì, quindi mi appoggio su quelli che sono gli organi di stampa internazionali o locali in Ungheria, o anche come giornale abbiamo anche due corrispondenti da Budapest, però è sempre molto difficile capire quanto queste cose siano effettivamente dovute a un non allineamento con posizioni politiche o piuttosto, come spesso avviene, a un altrettanto torbido ma più lecito cambiamento di quelli che sono ruoli dirigenziali.
Dinamiche clientelari.
Prego?
Immaginavo magari anche di dinamiche clientelari,
certo,
semplicemente al ricambio dei vertici.
Però questo costituisce un malcostume che è diffuso, ma è diverso da parlare di derive di tipo stalinista o cose di questo genere, come mi è capitato anche di leggere sul Corriere della Sera, sui giornali italiani, perché molto spesso si parla dell'Est e lo si tira un po' per i capelli, insomma, se c'è una cosa, una notizia, questa viene presentata in modo semplificato e se questa notizia è negativa viene presentata come tragica.
Certo.
Certamente il contesto ungherese è molto preoccupante, ma equipararlo, come mi è capitato di leggere in un articolo di Giorgio Pressburger sul Corriere della Sera, equipararlo al nazismo forse è eccessivo, certamente è un elemento di grave preoccupazione,
sì,
anche
sì.
Perché è diffuso in tutta l'Unione Europea questo, anche in Finlandia poco fa si è votato e abbiamo visto chi ha vinto, quindi certamente è un elemento preoccupante.
Va bene, senti, io prima di andare a chiudere ti chiederei l'ultima, un'ultima domanda che in qualche modo appunto avevi evocato anche te prima, che riguarda il fatto che appunto la, l'Ungheria si trova al suo semestre di presidenza europea, nonostante poi sappiamo come tutti queste, tutta questa deriva populista in tutta Europa di fatto abbia nell'euroscetticismo e anzi una vera e propria critica alle istituzioni europee, all'Unione Europea, uno dei suoi punti cardine. Volevo chiederti anche un po' come si viveva questa situazione di schizofrenia in qualche modo.
Sì, guarda, il, questo appunto è la cosa più paradossale. Orban ha assunto il suo ruolo di presidente di turno dell'Unione Europea con i deputati, una parte dei deputati, dei parlamentari del Parlamento Europeo che si sono alzati imbavagliati perché era proprio il periodo in cui si discuteva della famosa legge sull'informazione. Un inizio a un battesimo non felice. Il semestre europeo in corso dell'Ungheria non è un totale fallimento per quello che riguarda la politica estera, nel senso che si doveva portare la Croazia all'adesione e si dovevano togliere i vincoli per Bulgaria e Romania e quindi farle entrare nello spazio Schengen. Tutto questo non è stato possibile. Ora, certamente ci sono motivazioni interne a quei paesi, ma un ruolo di mediazione del presidente di turno è fondamentale in questi casi. Questo ruolo di mediazione non c'è stato. Perché non c'è stato? Perché Orban, a Orban e a Fidesz non interessa nulla dell'Unione Europea. E l'hanno detto chiaramente, c'è, ho qui un virgolettato di Viktor Orban che è riuscito a dire in Parlamento poche settimane fa, ha detto: noi non crediamo nell'Unione Europea, crediamo nell'Ungheria e consideriamo l'Unione Europea dal punto di vista in cui, e dice ancora, se facciamo bene il nostro lavoro otteniamo un tornaconto dall'Unione Europea, quindi l'Unione Europea intesa come bancomat, come un qualcosa che ti dà dei soldi, dei fondi, delle comodità, ti abolisce le frontiere, ma un semplice strumento. È arrivato a dire che l'Unione Europea non è una questione di fede, il che è una cosa che si può discutere, si può anche essere d'accordo su, questi, su queste affermazioni, ma è evidente ed è forte l'antieuropeismo di questo governo, che è riuscito addirittura sempre il 15 marzo scorso in occasione di un discorso in Parlamento, lo stesso Orban ha paragonato Bruxelles alla Mosca sovietica e quindi direi che è inutile
decisamente
aggiungere parole a questo. Ecco. Certamente questo elemento di scetticismo, chiamiamolo così, che è una vera e propria messa in discussione di quella che è l'Unione Europea nella sua, nel suo prossimo sviluppo, è molto grave perché viene da elementi populisti, è puramente strumentale. Questi stessi partiti sono consapevoli che del fatto che l'Unione Europea è irrinunciabile, però sono elementi che all'interno dei vari paesi evidentemente consentono di acquisire consenso. Ecco, il perché di questa svolta populista da parte dei cittadini europei è oggetto di indagine che bisognerebbe fare e di cui insomma non è opportuno parlare in questo momento. Ecco.
Va bene, senti, noi ti ringraziamo, tu come sempre sei stato estremamente puntuale ed esauriente, io non so se tu hai qualcos'altro da aggiungere oppure ci possiamo dare appuntamento magari prossimamente, sì. Quando a noi ci fa sempre chiaramente molto piacere ospitarti e sentire un po' che cosa ci racconti.
Volentieri, ci risentiremo in occasione di altri eventi più o meno traumatici.
Sempre in Fausti, va bene. Ti ringraziamo, a presto.
Grazie a te.
Ciao.
Ciao.
Click boom, al tempo della grande depressione. Click boom, braccato in ogni stato federale. Click boom, mentre va alle stelle l'inflazione. Click boom, lui rapina banche per campare. Check Rabbit, guerri qua e due bandito. Check Rabbit, io rimedia un invito. Check Rabbit, per la gente c'ha un mito. Se ce l'è il
vostro limite lo tocco con un dito. Ho scelto di essere bandito, nulla mi è proibito. Se cede il vostro limite lo tocco con un dito. Bandito, questo è il mio vestito. Meglio il tuo diniego che un impiego garantito. Bandito, piuttosto che fallito, meglio il furto per mestiere. Meglio la mia guerra che crepare sul cantiere. Dal banchiere ho la cuccagna, ho un'arma per compagna. Mi prendo ciò che occorre con il mio passamontagna. Atterro in pompa magna con la smania criminale. Lo leggi sul giornale, scritto cubitale. Sensazionale, è uno strappo al capitale. Chi paga il tuo benessere sa bene quanto vale. Morale, soltanto una menzogna. La gogna è la tua legge insanguinata. La mia legge è questa Itaca rubata. È libertà strappata dove dignità è negata. Un senso a questa fuga disperata.
C'è Krabby, a.k.a. John Dillinger, il più grande rapinatore di tutti i tempi. Bandito ai tempi della grande depressione del 29, mentre in furia la caccia all'uomo, Dillinger è il bandito inafferrabile.
Click boom, al tempo della grande depressione. Click boom, trattato in ogni stato federale. Click boom, mentre va alle stelle l'inflazione. Click boom, lui rapina banche per campare. C'è Krabby, per le guardie bandito. C'è Krabby, che rimedia un invito. C'è Krabby, per la gente c'ha un mito. Se ce l'ho il vostro limite lo tocco con un dito. Vivo clandestino, chiamami assassino. Ma non sono un poliziotto né il picciotto di un padrino. Azzanno il mio destino, la mia stella del mattino. Meglio morto che al confino, alla mercé di un aguzzino. Per primo, voglio tutto ciò che offre il mondo. Secondo, lo voglio in ogni eccesso che assecondo. Ho visto il fondo, ora punto dritto al firmamento. In questo mondo infame rubo i ricchi per talento. Vingo contro vento, in alto la mia banda. Dillo a chi ti manda che nessuno ci comanda. Ho un cove ed una branda, ho un piano senza intoppo. Mi bastano due minuti e sono fuori col malloppo. Faccio il botto, la gente mi blandisce. Vivo fuori legge nel mio sogno a stelle strisce. Non temo la prigione, ho un piano d'evasione. La gente vuol sapere del mio nome. Jack Rabbit è il mio nome.
Erano gli Stati Uniti d'America degli anni 20. La banda di Dillinger era in guerra. Le banche erano il nemico. I media parlavano solo del bandito gentiluomo. La gente amava Dillinger e assaporava il riscatto.
Al tempo della grande depressione. Boom, trattato in ogni stato federale. Boom, mentre va alle stelle l'inflazione. Boom, lui rapina banche per campare. Jack Rabbit per le guardie bandito. Jack Rabbit che rimedia un invito. Jack Rabbit per la gente c'ha un mito. Se ce l'è il vostro limite lo tocco con un dito.
Dillinger è già leggenda, ogni arresto è un'evasione. Proiettili di piombo tagliano l'aria. Per la gente la sua morte è un falso. Per la gente Dillinger è già altrove. Dillinger ce l'ha fatta.
Click boom. Click boom. Click boom. Click boom.
Torniamo in diretta, se ci sente abbiamo in collegamento l'altra voce, la voce eterea di questa trasmissione, quella che è sempre al telefono. Ci sente?
Vi sento ma molto lontano, per questo vi dice qualcosa. Ma
oggi la radio purtroppo è soggetta ad alcuni piccoli problemi tecnici e allora, quindi se abbiamo problemi nel caso richiamiamo. Intanto iniziamo con te, continuiamo un po' il ragionamento sull'Europa. Lo proseguiamo dal punto di vista scandinavo, come chi un po' ha dimestichezza con il tema del nazionalpopulismo saprà che appunto il nuovo arrivato nel club dei diciamo dei paesi in cui il peso dell'estrema destra populista e xenofoba assume toni preoccupanti è la Finlandia, un nuovo un paese dove diciamo fino a pochi anni fa era abbastanza impensabile ragionare in termini di appunto xenofobia al, in qualche maniera prossima al governo, così prossima che pare potrebbe diventare appunto uno dei, dei soggetti col quale andare a mediare per formare poi l'esecutivo. Allora, andiamo con te a descrivere un po' intanto il profilo di questo movimento dei veri finlandesi, partito dei veri finlandesi. Anche qua, diciamo, alcuni tratti sono quelli comuni dei partiti populisti di mezza Europa, quindi partito della provincia, non riferimento sicuramente delle, della società urbana, un partito che ha, diciamo, nella esasperazione un po' la sua parola d'ordine, insomma, in qualche maniera un po' un profilo che abbiamo riconosciuto più o meno ovunque, compresa la stessa Ungheria. Quindi
sì,
niente.
Diciamo che la carta della, con cui questo partito dei veri finlandesi ha vinto le elezioni è un mix di xenofobia, insomma, come accade altrove in Europa, vale a dire mettere l'accento sulla presenza degli immigrati, dei richiedenti asilo come un costo eccessivo per il sistema del il welfare, e poi molto diciamo invece sulla denuncia delle costi che la Finlandia paga nel suo essere partner dell'Europa politica ed economica. Nato diciamo una ventina d'anni fa come partito rurale, come partito dei contadini, e quindi, come dice il nome stesso, soprattutto diffuso nelle aree della provincia, nelle aree rurali del paese, questo partito è riuscito nell'arco di pochi anni a crescere del 10%, arrivando praticamente da poco più del 4 a poco più del 15, diventando il terzo partito della Finlandia e in qualche modo ponendo una seria ipoteca, se non sulla sua partecipazione al governo, sul fatto che le sue posizioni siano d'ora in poi tenute in considerazione negli equilibri di governo, che dovrebbero comunque essere poi gestiti dal partito conservatore, guidati da un leader in un paese a maggioranza protestante cattolico, convertito al cattolicesimo, e di questa sua conversione in età adulta, diciamo, porta i segni in una caratteristica diciamo, di sostegno alle mobilitazioni contro l'aborto, alle mobilitazioni, diciamo, nel segno della tradizione. Il leader di questo partito, che è un corpulento signore che si chiama Timo Soini, diciamo, ha subito segnalato qual è in qualche modo il peso che questo partito potrà avere nel futuro del Nord Europa, dicendo che si sarebbe detto contrario al fatto che l'Europa intervenisse economicamente per salvare il Portogallo. Sapete che da molto tempo ormai si parla di evitare, diciamo, con interventi economici della Comunità Europea il fallimento di questo quel paese, ma spesso anche, come il caso della Grecia, chiedendo delle ricette di lacrime e sangue che spesso impoveriscono ancora di più popolazioni. Questa caratteristica, diciamo, di denuncia della politica europea è interessante perché in qualche modo ci dice, visto che voi avete parlato fin qui dell'Ungheria, di un elemento forse nuovo dell'appeal di questi partiti populisti. I veri finlandesi hanno trionfato nelle periferie operaie, in particolare nella zona del circondario di Helsinki, dove ci sono le città, ad esempio, dove c'è una sorta di valle produttiva della Nokia, dove c'è la filiera dei telefonini e dei vari prodotti derivati dai telefonini, e la Nokia ha annunciato recentemente un certo numero, alcune migliaia di esuberi, di tagli e di licenziamenti. Bene, tutto questo viene letto da questo movimento come un costo, una sorta di tassa pagata alla compatibilità della globalizzazione, al ruolo che la Finlandia sta avendo all'interno dei processi dell'Unione Europea. E proprio rispetto all'Europa sta emergendo come appunto la denuncia dal basso fatta da questi partiti, che spesso interpretano appunto in senso negativo il malumore della vecchia base elettorale dei partiti del movimento operaio. Soini dice del suo partito: siamo un partito operaio senza socialismo, no? Che, a parte che evoca, diciamo, un passato abbastanza fosco dell'Europa, in cui i partiti operai erano quelli che poi guidavano alcuni processi, pensiamo allo stesso partito di Hitler, no? Alcuni processi regressivi e totalitari in quelle società, cioè c'è l'idea di ragionare dal punto di vista dei lavoratori, ma senza che il vincolo tra i lavoratori sia, non dico quello della classe, ma nemmeno quello della solidarietà e di una sorta di convivenza. Però il problema vero è che sempre di più questi partiti denunciano il funzionamento dell'Europa e sempre di più questi partiti finiscono, come nel caso ungherese, ad entrare dentro le maggioranze o a pesare sulle maggioranze di governo, come in Italia ci siamo abituati a vedere da tempo, di fatto diventando gli artefici della stessa politica europea. Qualche giorno fa Le Monde, parlando della querelle tra Sarkozy e Berlusconi, è notizia di oggi del loro incontro, metteva l'accento come proprio la pressione dell'estrema destra e del populismo sui partiti conservatori, che spesso mescolano le loro parole d'ordine con questi stessi partiti estremisti, stia facendo in qualche modo saltare l'Europa politica, cioè il fatto che si discute costantemente della rimessa in discussione degli accordi di Schengen, delle politiche sull'immigrazione, delle politiche sulla sicurezza, delle politiche sul diritto d'asilo e via via anche di un restringimento a questo o quel paese di elementi di sostegno economico, eccetera, perché sarebbero pagati dai poveri di questo o quell'altro paese, in qualche modo fa sì che, diciamo, l'ipoteca che l'estrema destra e il populismo sta ponendo sui diversi paesi, sui scenari politici dei diversi paesi europei, nei fatti stia trasformando la geografia politica europea in una sorta di geografia di guerra, dove in qualche modo lo stesso sistema politico creato con molta difficoltà rischia di essere messo in discussione. Questo è molto interessante perché proprio la Scandinavia, cioè la parte d'Europa in cui il benessere e anche politiche sociali in qualche modo avvedute avevano costruito la stessa idea di welfare, così come la conosciamo in buona parte dell'Europa, oggi indicano come una spia accesa forte che quell'Europa politica è in crisi e che in qualche modo la sfida maggiore oggi è posta proprio da queste destre, che però non sono marginali ma rischiano di essere centrali nella politica. Credo che sia un ulteriore elemento, anche se arriva da una terra lontana come appunto la Finlandia, che insomma sembra appartiene più all'immaginario così di Babbo Natale, no? Che non a quello delle nostre città o del nostro tipo di cultura, ci dica che c'è un problema serio, cioè che l'estrema destra non è più un problema marginale, che non riguarda nemmeno più soltanto diciamo la vecchia retorica dell'antifascismo, ma riguarda in qualche modo l'attualità politica, il dibattito politico e la stessa dinamica che ci potranno essere da qui a pochissimi anni in tutta Europa, insomma.
Senti, una domanda rapida e poi ovviamente andiamo a chiudere, perché come vedi andiamo a sforare. Un po', diciamo, in tutti questi paesi nella struttura ideologica di questi movimenti si mescolano abilmente caratteri ovviamente di presa sulla realtà, insomma presenza, diciamo, sul dibattito attuale, ovviamente sono quello che poi tira maggiormente il consenso, e vecchi attrezzi dell'impianto ideologico neonazista. È il caso soprattutto dei paesi che hanno ovviamente vissuto poi in maniera più eclatante una fase, insomma, durante la Seconda Guerra Mondiale, uno schieramento tra i paesi dell'asse. È un po' il caso anche volendo italiano, dove appunto poi l'eredità saloina è quella che, diciamo, pesa anche lì dove si cerca di insabbiarne un po', no, l'identità. La Finlandia, non so, esistendo da 20 anni, potrebbe aver fatto i conti questo partito con così come l'Ungheria, per esempio, di Jobbik si rifà un po' all'ammiraglio Orti che al vecchio, diciamo, stato asburgico. Non so se in Finlandia, per esempio, il fatto di essere stati uno dei paesi alleati dell'asse, uno dei paesi tra l'altro ovviamente, diciamo, anche che basa la propria identità nazionale sulla frattura con la vicina Russia, poi Unione Sovietica, pesa su questo su questi temi, perché ovviamente è lì che poi si costruisce ovviamente quanto più l'allarme, non solo per ovviamente questioni di euroscetticismo, di tenuta del sistema complessivo geopolitico dell'Europa, ma in linea di massima significa anche il recupero poi degli elementi più beceri, più barbari dell'immaginario, che quello poi magari fa presa maggiormente sulle giovani generazioni e che produce sicuramente magari tassi più alti di violenza, passa ai fatti più sanguinosi, insomma, e oltre alle urne diventa pure espressione della strada in qualche maniera.
Ma in realtà, prendendo l'esempio dell'Ungheria, forse il partito dei Verdi finlandesi assomiglia più al movimento del premier Viktor Orban, nel senso che in realtà il partito rurale era un partito conservatore, tradizionalista, in alcune realtà anche a base religiosa, malgrado appunto il leader attuale sia un cattolico a base protestante. E se vogliamo fare un paragone, diciamo, per raccontare un po' questo tipo di realtà agli ascoltatori, viene più da pensare alla Lega del padroni a casa nostra, cioè l'idea in qualche modo di una realtà, dobbiamo immaginare anche che la Finlandia è, come una parte importante, come anche la Norvegia, ad esempio un paese di piccoli centri di provincia con alcuni grossi centri industriali che si sono trasformati a dimensione metropolitana, ma la realtà è soprattutto proprio quella classica delle foreste, dei boschi, dei paesini sparsi, dei laghi, dei fiumi, eccetera, quant'altro. In questa realtà, diciamo, a un certo punto, mentre prima il partito rurale rappresentava un po' le esigenze del mondo della campagna, dei contadini, degli allevatori nei confronti delle dinamiche borghesi delle metropoli, da qualche anno ha cominciato, da cui la crescita elettorale, a raccogliere voti anche nella cintura operaia delle grandi città, non tanto guardando al passato. Diciamo che si colgono pochi, hanno eletto 39 deputati, tra alcune di queste figure ce n'è qualcuna che ha un percorso un po' più classico dell'estrema destra, ma altrimenti si tratta prevalentemente di figure che hanno agitato le nuove paure, quindi non c'è questo fantasma del passato storico lontano, anche perché la Finlandia si è sempre voluta un po' una terra di mezzo, nel senso, contemporaneamente la patria, diciamo, di una parte della collaborazione con l'asse, ma poi anche un luogo in qualche modo aperto, pur essendo di confine col mondo dell'est sovietica, quindi con una dimensione forse più simile a quella della Svizzera che ad altri paesi del nord Europa. Il vero problema, la vera novità è che difficile forse da accogliere dal punto di vista italiano, che alcuni di questi paesi hanno conosciuto con l'integrazione nel mercato europeo e poi con l'unione politica dell'Europa un livello di integrazione sempre più forte con le realtà, diciamo, continentali, come se l'uscita da questa marginalità anche spaziale, anche geografica di questi luoghi avvenisse attraverso questo incontro con la politica di Bruxelles, con il mercato comune, eccetera. Questo ha reso molto più di quanto sia forte nel nostro paese il cosiddetto euroscetticismo come una vera e propria sorta di ideologia, cioè in qualche modo quella di pensare che diciamo, nella integrazione progressiva nell'Europa si celino tutti i pericoli: l'integrazione politica, quindi la perdita di sovranità, l'integrazione economica, quindi il fatto di dover pagare attraverso le strutturazioni produttive, licenziamenti, un costo molto forte, un'integrazione, diciamo, con popoli che non si conoscono, che sono lontani, non si capisce bene perché si dovrebbe essere solidali con loro, e infine l'integrazione, diciamo, identitaria, quasi da melting pot, quindi la presenza degli immigrati e la presenza dei richiedenti asilo molto forte da queste parti. In realtà, appunto, pensiamo di piccoli paesi con qualche migliaio dispersi qua e là nella tundra o vatte la pesca, cioè questa è un po' la dimensione di questo successo, più che quella della nostalgia del passato. La cosa molto interessante è che sono paesi che hanno conosciuto fino ad epoche recenti un benessere abbastanza diffuso, e che in qualche modo il fatto che anche da queste terre del benessere emerga sempre più fortemente, era già accaduto in Norvegia, in Svezia, in Danimarca, un segnale, e prima ancora in Olanda, un segnale, diciamo, che la radicalizzazione politica nel segno della destra mieta consensi, che è sicuramente preoccupante se immaginiamo che in altre parti d'Europa si vive ben peggio che in Finlandia. Se sono, cioè, il 15% dei finlandesi sono pronti a dire chiudiamo le frontiere, facciamoci gli affari nostri e in qualche modo ritroviamo i valori tradizionali dell'essere finlandese, quindi non essere stranieri, non essere magari musulmani, eccetera, eccetera. Il segnale è abbastanza inquietante, senza che rimandi necessariamente al passato del Novecento e ai suoi fantasmi.
Va benissimo, ok. Allora, con te diciamo andiamo, insomma, proseguiremo sicuramente il viaggio poi in questi l'aggiornamento in questi contesti, insomma, ovviamente avremo modo di approfondire sicuramente le novità che pare, insomma, poi a leggere Repubblica di oggi sembra riprendere un po' un'ondata inarrestabile. È probabile che sia molto più, appunto, anche un po' la sensazionalità del momento, dato che un altro paese è diventato un po' il teatro di questi fermenti. Niente, con te quindi ci risentiamo e diciamo andiamo anche a chiudere la trasmissione.
Va bene, un saluto a tutti.
Un abbraccio. Ciao. Dice, come dicevamo, appunto, andiamo anche in chiusura di trasmissione, chiudiamo quantomeno la parentesi maldestra. A breve torneremo in diretta invece con una mi dicono che non è nel momento raggiungibile la voce di Vincenzo, che doveva aggiornarci su Montalto di Castro, dato che oggi sarebbe dovuta tenere una manifestazione antinucleare confermata nonostante i recenti aggiornamenti governativi che cercano di affossare il movimento d'opinione sul i referendum di quest'estate. Andiamo a sentirci un po' di musica, i Loop Troop, Forte Europa, tra l'altro tema ovviamente caldo. Loop Troop vengono dalla Svezia, quindi a maggior ragione rimaniamo un po' nelle terre scandinave e in tematiche evidentemente calde, e in attesa di avere aggiornamenti o meno da Montalto.